Benvenuti a questa nuova esplorazione profonda dei nostri archivi. C'è da prepararsi a guardare il mondo dei consumi con occhi, direi, completamente nuovi oggi.
Assolutamente sì, occhi nuovi soprattutto per quelle, diciamo, immancabili scatole di cartone che si materializzano fuori dalla porta di casa.
Magicamente quasi.
Sì, beh, sembra quasi stregoneria a volte.
Ma la magia non c'entra nulla in realtà. Oggi l'attenzione si concentra su un documento che a una primissima occhiata potrebbe sembrare un testo riservato solo agli addetti ai lavori. Parliamo della Dispensa Logistica Magazzino.docs.
Un documento di studio estremamente dettagliato, redatto da Spark Studio Educational.
Esatto. E la missione di questa analisi è prendere un argomento apparentemente arido, fatto di codice a barre, pallet di legno e inventari infiniti, e trasformarlo in un viaggio dietro le quinte della nostra quotidianità.
Perché fondamentalmente cliccare su un pulsante e ricevere un pacco dall'altra parte del mondo in 24 ore è tutto tranne che banale.
È il risultato di una sinfonia perfetta. Un'orchestrazione millimetrica di strategie, fiume di dati e, sempre più spesso, intelligenza artificiale.
Dietro a quel semplice click c'è un ecosistema invisibile che non si ferma mai. È molto facile dare per scontata l'efficienza con cui i beni si muovono oggigiorno.
Fin troppo facile, sì.
Ma la dispensa ci porta proprio oltre la superficie. Dimostra che non si tratta di parlare solo di scatole polverose o, sai, di carrelli elevatori in capannoni anonimi. Emerge l'immagine di una vera e propria funzione strategica vitale.
Una questione di vita o di morte per le aziende. Ok, analizziamo questo aspetto perché è una trasformazione radicale che salta subito all'occhio leggendo le prime pagine.
Mm-hmm.
In passato, la logistica era considerata una noia necessaria, una funzione puramente tecnica. Il ragionamento era basilare, cioè si produceva qualcosa e poi bisognava semplicemente trovare un modo per spostare quel bene da un punto A a un punto B.
Con pochissime risorse destinate a questo scopo.
Certo, era vista solo come un costo da minimizzare. I palcoscenici principali erano tutti per il marketing o per lo sviluppo del prodotto.
Beh, oggi la situazione si è completamente ribaltata, complice ovviamente l'esplosione dell'e-commerce e la digitalizzazione globale.
È il fattore chiave per il successo.
L'aspetto affascinante qui è il passaggio dalla semplice movimentazione delle merci a quella che la dispensa definisce logistica integrata. E, spingendosi ancora oltre, al supply chain management.
La gestione della filiera, insomma.
Proprio così. Non si ragiona più per compartimenti stagni. La supply chain è una rete estesa che abbraccia l'intero ciclo di vita di un prodotto. Parte dall'estrazione della primissima materia grezza, passa per la lavorazione, la distribuzione, fino ad arrivare nelle mani del cliente finale.
Praticamente un coordinamento totale.
Un coordinamento che coinvolge i fornitori già nella fase in cui il prodotto viene disegnato su un computer. Questa visione olistica punta a far trovare l'oggetto desiderato nel momento esatto in cui lo si cerca, gestendo persino i resi con la massima fluidità.
E al minor costo possibile, immagino. A rendere possibile una rete così complessa interviene una tecnologia che, letta nero su bianco, ha tratti quasi fantascientifici.
Decisamente.
Il documento elenca innovazioni legate all'intelligenza artificiale che stanno riscrivendo le regole. Si parla di robotica autonoma in grado di gestire in totale indipendenza lo stoccaggio e l'imballaggio in strutture immense.
E poi ci sono i veicoli a guida autonoma.
Sì, e la fonte non si limita ai camion senza conducente sulle autostrade. Esplora l'uso di flotte di droni progettati per coprire il cosiddetto ultimo miglio, consegnare pacchi letteralmente dal cielo.
Senza contare l'assistenza clienti gestita in tempo reale da algoritmi predittivi, capaci di risolvere i problemi prima ancora che se ne abbia percezione.
Incredibile.
Però tutto questo progresso tecnologico solleva una questione che il testo non manca di affrontare, ponendo l'accento sulla logistica sostenibile.
Il tocco etico, diciamo.
Esatto. La rincorsa forsennata all'efficienza e alla velocità a tutti i costi rischia di avere un impatto devastante se non viene governata. Ottimizzare le rotte non serve solo a consegnare un pacco 10 minuti prima.
Diventa uno strumento per abbattere il consumo di carburante e le emissioni.
Precisamente. La logistica moderna deve ricercare costantemente le combinazioni migliori per il trasporto e il riciclaggio dei materiali. Un modello che distrugge l'ambiente in nome della rapidità non è economicamente solido sul lungo periodo.
È un equilibrio molto delicato. Ma per comprendere a fondo come questo enorme meccanismo si sostenga finanziariamente, la dispensa fa un passo indietro e analizza la materia prima di questo sistema, l'inventory.
Ovvero le scorte.
Le scorte, sì. Leggendo, ho sempre immaginato che un magazzino fosse semplicemente un luogo dove si ammassano oggetti pronti per la vendita. Eppure, la classificazione proposta dal documento rivela che l'inventario ha diverse personalità.
Una metafora molto calzante.
Ci sono materie prime per le industrie, prodotti finiti per i negozi. Ma il modo in cui vengono classificate le scorte in base alla loro funzione è illuminante. Ci sono quattro categorie principali.
La prima, delineata dalla fonte, è la scorta funzionale.
Quella base.
Sì, l'ossigeno dell'azienda. La quantità minima di beni necessaria per far funzionare la macchina giorno per giorno. Per un'azienda manifatturiera è l'acciaio per le presse. Per un supermercato sono i pacchi di pasta sugli scaffali. Senza questa scorta l'attività semplicemente si ferma.
E poi subentra la seconda categoria, la scorta di sicurezza, una vera e propria assicurazione sulla vita per l'impresa. Serve a scongiurare l'incubo di ogni direttore commerciale, cioè la rottura dello stock.
Un concetto che abbiamo imparato a conoscere fin troppo bene di recente.
Assolutamente. Basti pensare a quando, improvvisamente, i rotoli di carta igienica o il lievito di birra sono spariti dai supermercati. Quello è il classico esempio di una catena di approvvigionamento che ha esaurito la sua scorta di sicurezza di fronte a un picco imprevisto.
E la rottura dello stock causa danni incalcolabili, non solo per le mancate vendite, ma per la perdita di fiducia da parte dei consumatori.
Quindi, per evitare questo, si accumula merce, arrivando alla terza categoria, la scorta massima, che però non è un parametro strategico, è un limite fisico.
Esatto, un limite insormontabile. È il punto in cui il magazzino è saturo fino al soffitto. Aggiungere un solo bancale significherebbe dover affittare nuovi spazi esterni, facendo lievitare i costi logistici in modo insostenibile.
Fin qui la logica sembra chiara. Avere il necessario per lavorare, avere un cuscinetto per le emergenze e non superare la capienza fisica. Ma la quarta categoria, è quella che trasforma i magazzini in sale di trading.
È un salto concettuale notevole.
La dispensa la chiama scorta speculativa. Le aziende acquistano montagne di merce di cui non hanno alcun bisogno immediato. Lo fanno per scommettere sulle fluttuazioni del mercato.
Proprio come in borsa.
Se si prevede che il prezzo del rame o del grano salirà vertiginosamente tra 6 mesi, se ne comprano tonnellate oggi, riempiendo i depositi. Oppure per approfittare di sconti giganteschi su volumi enormi. Finanza applicata ai pallet industriali.
Se colleghiamo questo al quadro generale, notiamo che questa dinamica speculativa convive con una filosofia diametralmente opposta. Quella che il documento individua come il vero traguardo dell'efficienza contemporanea.
Il just in time.
Il sistema just in time, o JIT. Questa filosofia mira alla disintegrazione totale del concetto stesso di scorta. L'ambizione suprema è arrivare alle scorte zero.
Zero assoluto.
In questo modello, i beni non restano a prendere polvere per settimane. Vengono consegnati dal fornitore nell'istante esatto in cui servono sulla linea di montaggio. È il motivo per cui, ordinando un'auto personalizzata, i pezzi convergono in fabbrica con tempismo perfetto, senza aspettare in un piazzale.
Se si riescono ad azzerare le scorte, si cancellano i costi di affitto, i premi assicurativi e il rischio che la merce diventi obsoleta. Ma questa perfezione teorica deve fare i conti con la realtà fisica, fatta di imprevisti o ritardi.
Ed è per questo che il magazzino fisico continua a esistere.
E la dispensa lo descrive non come un semplice parcheggio buio, ma come un ecosistema complesso. Celle frigorifere, silos per cereali, cisterne. E si divide in 3 macro zone vitali.
Immaginando il flusso fisico, tutto inizia nella zona di ricevimento. Qui i mezzi scaricano la merce e avviene il controllo incrociato con l'ordine d'acquisto.
Deve coincidere tutto alla perfezione.
Superato questo filtro, la merce passa nella zona di stoccaggio e conservazione, organizzata per massimizzare lo spazio. Infine, c'è la zona di confezionamento e spedizione, spesso chiamata area di picking.
Dove i prodotti vengono prelevati, imballati e spediti. Ciò che colpisce leggendo il documento è come questi spazi si stiano trasformando in magazzini intelligenti. C'è un principio rivoluzionario citato nella fonte.
Quale?
Pa ogni millimetro. Se un prodotto si vende molto, il sistema suggerisce di posizionarlo vicino alle baie di carico per ridurre i tempi dei robot.
Un'ottimizzazione continua.
Quindi cosa significa tutto questo? Con milioni di articoli che entrano ed escono, come si fa a non perdere letteralmente la bussola? Come si evita il caos totale se si cerca una scatola di viti tra centinaia di migliaia di referenze?
La risposta è un sistema informativo inflessibile. Ogni singolo bene, quando varca la soglia, viene associato a una codificazione rigorosa, codice a barre o etichette intelligenti.
L'oggetto fisico diventa una riga di dati.
Esatto. All'interno del software gestionale, questo alimenta la contabilità di magazzino. Il computer, teoricamente, sa sempre esattamente cosa c'è, dove si trova e in che quantità.
Teoricamente, appunto. Questo ci porta a una situazione che chiunque abbia provato a fare shopping online conosce. Si controlla la disponibilità su un sito, dice che c'è un ultimo pezzo in un negozio fisico, si corre a comprarlo e lo scaffale è inesorabilmente vuoto.
Il dramma quotidiano.
Dimostra proprio quanto evidenziato dalla dispensa. L'inventario contabile, quello perfetto sui server, e l'inventario fisico reale quasi non coincidono mai alla perfezione.
Quella discrepanza è il risultato delle inevitabili frizioni della realtà. I software non rubano, ma i furti esistono. I computer non fanno cadere un bancale di merce fragile o non posizionano un prodotto nello scompartimento sbagliato rendendolo invisibile.
L'errore umano, insomma.
Per questo vige l'obbligo di effettuare periodicamente un inventario fisico, contare fisicamente i beni, fermando le operazioni, per riallineare i dati contabili con la realtà degli scaffali.
Un'operazione titanica. E una volta stabilito cosa c'è, la fonte fornisce degli strumenti diagnostici, gli indici di vitalità. Il primo è l'indice di rotazione, che misura quante volte in un anno il magazzino si svuota e si riempie.
Una metrica fondamentale.
La logica suggerisce che un indice alto sia un segnale di salute. La merce entra ed esce a ritmo continuo. Al contrario, un indice basso è un segnale d'allarme rosso.
Un indice di rotazione basso significa che l'azienda sta trasformando la propria liquidità in statue di sale. Ci sono capitali enormi immobilizzati in beni che non generano profitto.
A questo si lega il secondo parametro, l'indice di permanenza,
che calcola quanto tempo la merce resta ferma. Più la permanenza si allunga, più si moltiplicano i costi di conservazione, dalla sorveglianza al rischio di obsolescenza. Il magazzino deve scorrere come un fiume, non ristagnare.
E qui la cosa si fa veramente interessante, perché si entra nella matematica dei costi. Finora abbiamo parlato di quantità fisiche, ma come si trasforma questa massa in un valore monetario a bilancio?
Il vero problema non è quando la merce entra.
Entrare è facile, sì? Si prende il costo d'acquisto o il costo industriale se prodotta internamente. Ma quando esce?
Le aziende si trovano a dover decidere quale valore assegnare se i lotti sono tutti mescolati.
Possiamo immaginare una situazione comune per semplificare il gergo contabile. Un'azienda produce mobili e compra cerniere metalliche. A gennaio compra un lotto a 1 euro l'una. A marzo, per vari rincari, compra un lotto identico a 1,20 euro. A giugno il prezzo sale a 1,50 euro.
Finiscono tutte nello stesso contenitore.
Esatto. A novembre si preleva una cerniera per un armadio. Quella specifica cerniera uscita dal contenitore, quanto vale sul registro? 1 euro? 1,20? 1,50? Fisicamente è impossibile saperlo. Serve un metodo matematico.
La fonte ne analizza tre. Il primo è il CMP, costo medio ponderato. Praticamente si fa una media dei costi, un frullato matematico.
È un metodo equo, appiattisce le differenze, ma richiede ricalcoli continui a ogni nuovo carico.
Poi ci sono due acronimi celebri, il FIFO, First In, First Out, il primo a entrare e il primo a uscire.
La logica del banco frigo del supermercato. Il latte appena arrivato va in fondo, si consuma prima quello vecchio.
Quindi le rimanenze mantengono valori aggiornati, mentre gli scarichi riflettono i costi vecchi, giusto?
Esattamente. È molto logico per le merci deperibili.
Ma poi c'è il LIFO. Last In, First Out. L'ultimo entrato e il primo a uscire. A livello pratico sembra un controsenso.
Fisicamente si può paragonare a una montagna di ghiaia. I camion scaricano nuova ghiaia in cima, la ruspa preleva sempre dallo strato superiore l'ultimo arrivato.
Ok, prende l'idea.
Ma questo solleva una questione importante e il motivo per cui molte aziende scelgono il LIFO non riguarda la ghiaia, riguarda la strategia fiscale.
Ah, il colpo di scena fiscale. In tempi di inflazione i prezzi salgono costantemente.
La conseguenza matematica è inevitabile. Usando il metodo LIFO, l'azienda dichiara che la merce che sta utilizzando è l'ultima acquistata. In periodo di inflazione è quella pagata a caro prezzo.
Quindi i costi di produzione registrati saranno molto più alti.
E se i costi si alzano, il margine di guadagno apparente si assottiglia. Sulla carta, l'azienda sembra aver guadagnato molto meno rispetto all'uso del metodo FIFO.
Generando un utile aziendale inferiore sulla carta.
Il che significa pagare meno tasse alla fine dell'anno fiscale. Il LIFO permette di far assorbire l'impatto dell'inflazione dai costi correnti, un dettaglio che trasforma la contabilità in una brillante strategia finanziaria.
Incredibile. Abbiamo scoperto che dietro un semplice click online si nasconde una complessa rete di droni, scorte strategiche, scommesse sul mercato e geniali trucchi contabili come l'IFO per ottimizzare la tassazione. È la logistica a far girare il mondo invisibilmente. Conoscere questi meccanismi è essenziale per comprendere le dinamiche del commercio globale.
E ampliando lo sguardo, c'è una riflessione finale che va fatta. Abbiamo elogiato il sistema Just in Time e l'azzeramento delle scorte di sicurezza per tagliare i costi.
Sembra il sistema perfetto.
Cosa succede all'intero commercio globale quando un singolo evento imprevisto interrompe la filiera?
Se non ci sono più scorte di emergenza a cui attingere.
Esatto. L'intero sistema rischia la paralisi immediata. Un pensiero su cui sicuramente riflettere fino alla prossima esplorazione.